Ed ora sono da poco passate le 21 ed è il momento di andare in sala A, dove ci attende uno spettacolo, una produzione del teatro di Radio 3 in diretta. Cediamo la parola a Laura Palmieri. Buonasera.
Buonasera, buonasera Francesco Antonioni, buonasera dal pubblico qui della sala A e un buonasera al pubblico che ci ascolterà da casa e che ci seguirà anche in streaming video sul sito di Radio 3. Questa sera, questo giorno, questa giornata è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tutti lo sappiamo, i nostri ascoltatori poi hanno seguito per tutta questa giornata su Radio 3 i tanti interventi, le tante trasmissioni che si sono occupate di questo tema e anche noi questa sera per il nostro mese del teatro, per tutto esaurito, lo facciamo e lo facciamo proprio con il linguaggio del teatro, perché è molto importante, è un punto molto importante quello della narrazione appunto della violenza contro le donne, come ne parlano i media, come ne parlano la letteratura, il teatro, insomma le altre forme di linguaggio. Questa sera ascolteremo e vedremo, lo ripeto anche in streaming video, Non sono stata finita, un poemetto in versi per voce e corpo, scritto, diretto e interpretato da Clara Galante, che sarà accompagnata al pianoforte da Cinzia Pennesi, dalle sue musiche originali. È un testo questo di Clara Galante che si ispira a una storia vera, e lo possiamo dire, possiamo fare proprio nome e cognome, perché Francesca Baleani più volte è stata presente allo spettacolo di Clara Galante ed è stata anche una testimone importante. Ecco, Francesca Baleani, che il 4 luglio del 2006 fu miracolosamente ritrovata da un passante in un cassonetto a Macerata, la sua città, dove il marito l'aveva gettata, chiusa in una busta di plastica. Ed è stata miracolosamente appunto sentita da questo passante e Francesca adesso è una donna felice, è una donna che continua a testimoniare, a non dimenticare naturalmente questa drammatica vicenda, ma insomma sono passati fortunatamente 10 anni, che sono anche quelli di questo spettacolo, perché questo spettacolo è nato, poi lo ascolteremo dalla voce stessa di Clara Galante alla fine, è nato proprio quando il fatto, questo fatto di violenza terribile accadde. È uno spettacolo che è stato rappresentato in tanti teatri, in tanti spazi anche diversi come biblioteche, case della letteratura, ogni volta diverso, ogni volta uno spettacolo che rinnova un'emozione davvero forte, ma lo ascolterete, è uno spettacolo che non lo fa con retorica, non lo fa per strappare una facile commozione e dunque poi questo insomma lo ascolterete tra poco e ne parleremo poi con la stessa Clara Galante. Ma prima di ascoltare, di vedere Non sono stata finita, abbiamo invitato qui con noi questa sera una giornalista, un'esperta di diritti delle donne e dei minori, autrice c'è anche di un blog molto importante, Donne per Diritti, e io chiamo qui con me Luisa Betti Dacli. Buonasera, buonasera Luisa Betti, grazie di essere qui con noi questa sera.
Buonasera. Grazie.
Grazie, benvenuta. Allora, abbiamo così qualche minuto per introdurre l'ascolto di questo appunto poemetto teatrale. Allora, intanto partirei, Luisa Betti, da un suo recentissimo incontro che ha avuto proprio oggi. C'è stato un convegno molto importante alla Corte di Cassazione di Roma, dove si è parlato proprio del tema della violenza sulle donne.
Sì, vengo da lì, è stato un convegno che ha durato tutto il giorno, un convegno di altissima qualità devo dire, e in cui comunque si è affrontato il tema della violenza maschile sulle donne da vari punti di vista, quindi non solo da un punto di vista giuridico e da un punto di vista internazionale, non solo italiano, ma diciamo con un approccio olistico, e quindi la narrazione del femminicidio di cui mi sono occupata io, la Convenzione di Istanbul, la risposta della società civile delle donne e anche diciamo degli approfondimenti dal punto di vista filosofico. C'era appunto presente il filosofo Raymond Baudet, che ha fatto un intervento bellissimo su che cosa significa la relazione amorosa, e secondo me ha detto una cosa emblematica che insomma può valere per tutti, e cioè quando si parla di amore c'è un disarmo unilaterale, quindi quando questo disarmo non c'è non si può parlare d'amore. Ora noi vediamo per esempio nella narrazione il femminicidio, molte volte ancora sui giornali si parla di passione, di amore malato, in realtà quando si parla di femminicidio, di violenza maschile sulle donne, non si parla d'amore. Ecco, questo diciamo un po' La sintesi
di questo incontro importante. Sì, diciamo che molte cose sono state fatte in questi 8 anni, no? Da quando è stata appunto varata, diciamo, da quando è iniziata la prima indagine sulla violenza contro le donne. Però c'è ancora molto da fare. E noi questa sera vorremmo, ecco, anche attraverso la voce di Luisa Betti, ribadire invece l'importanza di questa giornata, perché ci sono anche voci che vorrebbero, ma giustamente peraltro, che questo argomento venisse, come dire, ricordato ogni giorno. Ma è anche importante che abbia ancora un luogo, una giornata dedicata appositamente, perché alcune cose sono migliorate grazie anche a questa attenzione, a questa giornata che esiste appunto da 8 anni, ma ancora molte cose devono essere fatte.
Sì, vabbè, io posso dire, sono anni che mi occupo di violenza e di violazioni, e in effetti quando uscì nel 2007 l'indagine dell'Istat sulla violenza maschile contro le donne in Italia, c'era un'atmosfera diversa, c'era stata anche in effetti la grande manifestazione delle donne e appunto contro la violenza, però per esempio i giornali ancora riportavano per esempio lo stupro soltanto mettendo in rilievo, diciamo, quando era fatto da un immigrato, quindi la fotografia, eccetera. Proprio nel momento in cui l'Istat invece ci diceva che l'80% della violenza sulle donne in Italia era violenza domestica, quindi gli offender erano maschi, adulti, bianchi, italiani.
I mariti, insomma i partner.
Esatto, i partner o gli ex partner. Quindi c'era uno sbilanciamento, e tra l'altro c'era appunto una restituzione falsata della realtà. E questo non veniva fuori, nel senso che noi sapevamo questo, ma era difficile farlo venire fuori, come era difficile far venire fuori che i centri antiviolenza erano sempre con l'acqua alla gola, rischiavano. Io mi ricordo insomma un episodio tremendo del centro antiviolenza di Viterbo, che aveva chiuso, e una donna che andò a bussare appunto al centro antiviolenza perché disperata trovò chiuso, e poi però le operatrici del centro cercarono, la ospitarono a casa loro, insomma, praticamente, cioè si iniziò comunque una cosa di solidarietà. Quindi non c'era un collegamento tra quello che, no, poteva essere, non c'era proprio il senso della cosa. Invece in questi anni tutta l'attività, soprattutto l'attività di controinformazione delle donne, che posso dire con una indagine che è stata fatta da Intervita un paio di anni fa, tra il 2012 e il 2013 è stata triplicata, cioè l'informazione sulla violenza contro le donne in Italia è triplicata, è triplicato anche l'investimento economico che si fa su questo tipo di informazione, e anche informazione tecnica, cioè dove la donna può andare, qual è il percorso che può fare per uscire dall'escalation della violenza. Quindi tutte informazioni che, diciamo, anche di servizio, pratiche, perché poi magari una donna non sa dove andare. Quindi parlare comunque di violenza sulle donne è importante. È vero che ancora tantissimo si deve fare, però a oggi, diciamo, se si fa una valutazione, per esempio ho visto anche gli articoli che erano usciti su Francesca, no?
Baleani,
nel 2006, rispetto a oggi. Allora, nel 2006 la maggior parte degli articoli usava Tugur assolutamente il discorso di appunto passione, amore malato, raptus e follia. Oggi invece ci si sta più attenti, sì, perché sì, sappiamo che il disturbo psichiatrico riguarda soltanto una piccolissima percentuale degli offender, che i problemi economici riguardano una piccolissima percentuale degli offender e che la violenza è un comportamento. E non si può parlare di raptus, soprattutto se uno si presenta, non so, col coltello portato da casa, no? Certo. O una pistola portata a casa. E non è certo un raptus, ma c'è una premeditazione.
Indubbiamente tutto quello che Elisabetti ci sta raccontando e quello che è stato fatto in questi anni da tante persone che si sono proprio prese in carico in prima linea questa questione, che appunto dei centri di assistenza, insomma dei centri antiviolenza, a tutte le persone che come Elisabetti hanno un blog particolarmente ricco, insomma c'è un'informazione indubbiamente più diffusa, ma è anche vero che ancora molto si deve fare, lo dicevamo proprio anche a Radio 3 questa mattina, lo dicevano A tutta la città ne parla, di quanto bisognerebbe ancora di più andare proprio a monte. Dunque è la scuola, l'educazione, il vero problema ancora che esiste.
Sì, diciamo che il problema è principalmente culturale, è stato detto anche oggi, tante volte viene detto in tantissimi convegni, che la cultura, il modo di pensare è fondamentale. C'è anche nella Convenzione di Istanbul, che è una convenzione internazionale, diciamo appunto redatta dal Consiglio d'Europa, che noi abbiamo ratificato e che dal 2014 è in vigore anche in Italia, anche se ancora non implementata dalle istituzioni, cosa che invece aspettiamo. Che sottolinea appunto il fattore culturale, nel senso che un paese può avere anche delle ottime leggi, perché in effetti in Italia ci sono delle ottime leggi, però se non si cambia la mentalità queste leggi possono anche non essere applicate. Ancora oggi noi troviamo donne che non vengono credute, che fanno molto fatica a dichiarare la violenza subita e soprattutto diciamo a farsi anche proteggere, ma cosa banale, per esempio in un'aula di tribunale dove diciamo si dà per scontato che la donna possa non vedere il proprio offender mentre magari no testimonia e ancora non c'è un separé. Quindi magari si accroccano delle cose oscene, perché questo, cioè delle cose che sembrano semplici, ma in realtà diciamo che ancora non sono un diritto effettivo. Quindi la cultura è importante, la cultura è il modo di pensare. E i due nodi fondamentali per il cambiamento di cultura sono la scuola, quindi l'educazione, e l'informazione,
media, l'informazione,
cioè,
certo.
Su questo non ci piove.
E anche l'arte, anche sicuramente, perché ecco, sì, la narrazione con altri linguaggi, esatto, artistici può davvero farci fare quel salto.
Scardinare,
sì,
perché il problema è scardinare lo stereotipo. Ora diciamo, quello, mi riferisco anche a quello che prima dicevamo, no? Il 25 novembre, prima non se lo filava nessuno tra l'altro, l'8 marzo, non sono delle date così, sono delle date che ci servono, che poi vengono ampliate perché diventano un mese e mezzo, si arriva a febbraio già, cioè One Billion Rising per esempio è un'altra iniziativa, no? Femminista molto importante, cioè questi tempi di queste occasioni vengono di datate. E c'è anche moltissima partecipazione per esempio dei ragazzi e delle ragazze. Oggi a questo convegno c'era per esempio la preside di una facoltà di un'università di San Francisco che parlava della violenza che c'è nei college americani e che arriva a una ragazza su 5, quindi è molto molto alta. E quindi anche per quanto riguarda la violenza maschile sulle donne rispetto ai giovani, rispetto agli adolescenti, noi troviamo dei panorami abbastanza inquietanti, no? Insomma, vediamo anche qualche tempo fa c'è stato un gruppo di amiche che ha ripreso lo stupro di un'amica in un bagno, cioè non ci si rende conto proprio, no? Che si tratta di un reato. Quindi l'educazione è fondamentale, però per fare educazione bisogna anche avere diciamo persone formate,
sì, certo,
nel senso,
certo.
Quindi formazione anche degli insegnanti su tematiche di genere, sulla convivenza tra i sessi senza disparità.
Io devo dire che credo di poter dire che appunto in questi anni, in questi ultimi anni, sicuramente c'è stata anche un'aggregazione forte, no, delle donne intorno a questo tema. Forse bisognerebbe lavorare più sugli uomini, ma forse non abbiamo tanto tempo per affrontare anche questo argomento, ma ecco, sarebbe bello che sempre di più anche gli uomini fossero protagonisti di queste giornate.
Ecco, per esempio, su le donne. Questo, in Italia, per esempio, recentemente, che da noi arrivano sempre più tardi le cose, non si capisce perché, però ci sono dei CAM, cioè dei centri di ascolto per uomini maltrattanti, che sono una cosa importantissima perché prevedono un recupero dell'offender. E c'è anche molto interessante vedere come cambia un uomo, cioè quando prende coscienza effettivamente di quello che ha fatto, e non si parla più di raptus, di follia, eccetera, e questi uomini effettivamente sono anche molto turbati da quello che hanno fatto come comportamento violento.
Sì, sì, ma noi vogliamo anche che gli uomini sani, diciamo tra virgolette, facciano questa battaglia insieme con noi. Parleremo dopo, magari in chiusura della serata, ancora con Luisa Betti, poi della manifestazione importante che ci sarà a Roma domani, una manifestazione nazionale appunto contro la violenza sulle donne. Vi ricordo ancora il sito di Luisa Betti, che è diritto per donne, dove tra l'altro è stato proprio postato da poco, pochi giorni fa, un interessantissimo articolo che poi è stato ripreso anche dal Corriere della Sera, in particolare dalla 27esima ora, che è proprio il luogo, diciamo, del quotidiano che contiene tutte le informazioni, insomma, comunque le narrazioni o gli articoli che riguardano questo argomento. Io intanto saluto per ora e ringrazio Luisa Betti Daicli, la prego di accomodarsi in platea, la platea qui della Sala, dove allora stiamo per incontrare e ascoltare Clara Galante, alla quale chiedo di entrare sul nostro palcoscenico. Benvenuta Clara. E Cinzia Pennesi. Allora, Cinzia Pennesi che si accomoda al suo pianoforte, Clara Galante è pronta, e allora noi ci apprestiamo ad ascoltare Non sono stata finita, poi metto per corpo e voce, ispirato ad una storia vera, scritto, diretto e interpretato da Clara Galante al pianoforte con le musiche originali di Cinzia Pennesi. Buon ascolto e ci incontreremo alla fine dello spettacolo. Grazie. Acqua.
Acqua. Un po' di fresco. Acqua ai polsi. Acqua. Acqua. C'è un trillo? C'è un trillo, lo sento. Non è il tempo, è qualcuno. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Silenzio. Niente. Vuoto. Nulla. Nuda. Fine. Una scordanza di tutti. Non viene a trovarmi nessuno. Ah, nostalgia di tutto. Ah, quotidiano beato. Tavolo. Sedia. Libro. Sveglia! C'è ancora un bigliettino sopra il frigo. Ritirare camicia intento. Pane, olio, sale. Oh. La memoria ha cedimenti. Qualche cosa appanna gli occhi. Cede. In lavina la memoria, in rovina. Sgretolata in tanti piccoli passi, sì, sono passi, è qualcuno che arriva, mi sentite, dai, corri, dai, arriva, dai, corri, riversati sul grumo di pensieri che come un nido mi incorona la testa, alla testa, dai, corri, dai, salta, strascina, corri, arriva, strascina tutto intorno, sconcerto. Perdo il filo in faccia alla mia povera esperienza di fronte a tanto. Stanfo di carogna qui. Si profila il peggio. Devo ritrovare tutte le cose, devo. E quelle che non ho ancora visto tutte. L'accesso al mondo costa, salato di lacrime e penosa estensione di coscia. e scricchioli di ossa. Le gambe si staccherebbero volentieri dalle anche per passeggiare con le mosche lungo la linea sottile, sottile, che sono diventata. Essere brava, essere buona, essere bella. Io voglio essere un'altra da ora. Che strano. Ormai non assomiglio più a niente. Sarei io questa. I capelli mi scottano la testa e la mia spina dorsale, una colonna di cera liquefatta, la mia scala viva lungo la quale risuona tutto quello che in me deve risuonare. Lasciatemi essere felice. Vedrete come ne sarò capace. Ma sei donna e sii forte e sopporta. Sei donna, sii forte, sopporta, sopporta. Sei donna, sii forte, sopporta, sopporta, sopporta. Sei tu? Sei tu, nonnina, sei tu? Ci sei? Ci sei davvero? Dove? Dove? Divento un ruscello di sudore, scivolo la testa nella pancia come fanno le tartarughe quando rientrano il muso alla carcassa dura. Che colpo, che boato il passato. È una cosa morta o vivificante? Il passato è un passante, è qualcuno che arriva. C'è qualcuno, mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Da lì mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Meglio non muoversi tanto. È dentro lo schianto. Né cuore né fiato. Tutto fermo, tutto bloccato. Un tiepido frullo soltanto nel petto, come un uccello. È il breve attratto dell'inconscio che sublima amore centuplicato e vomitamenti di materiale vario misto a fiori, a corolle da cui farfalle hanno mangiato. È tutto un grande donare e prendere, donare e prendere, donare, donare e prendere, donare, donare e prendere, donare e prendere. È tutto un grande donare e prendere, prendere, donare, prendere, donare, prendere e donare, 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 donare e prendere. È il creato, è donare e prendere, è il creato, donare, donare e prendere. Tutto un grande donare, prendere, donare, prendere, 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 donare, prendere, donare, donare, prendere, prendere, donare. Thank you. Francesca. Mi chiamo Francesca. Sono franca con tutti. Sono esca all'amore per tutti. Io sono Francesca. Solo col mio nome avrei la meglio sulla... si direbbe Francesca giullare alla corte dell'Io. Dio, di fronte a quale onda mi metti? Una morte a tono è il sogno di tutti. Ma non posso uscire da questa grotta con un salto. Anguille enormi hanno fatto casa, alghe, muschi sui muri, come scheletri d'ossa fluttuanti. Beh, è triste uscire dal rango dei vivi senza veri avvertimenti, anche se il giorno prima accadde qualcosa non del tutto normale. Sale e scende la città, ma appena fuori, imboccata la salita, inoltrata verso i campi, io vidi per terra il cadavere di un cane, appena morto. Mi chinai, era ancora tiepido. Un'ora prima, mezz'ora prima forse, aveva smesso di vivere, ma qualcuno aveva fatto in tempo a mozzicarlo, strappandogli via una zampa anteriore. Era un altro cane, col muso insanguinato, affamato. Si guardava in giro ringhiando. Strappava, mordeva dal corpo un boccone dopo l'altro. Ah. Al singolare banchetto, esclusi i bambini che non abbiamo avuto, ti impongono di stare coi piedi per terra, loro. E invece io no, io non ci voglio stare. Cos'è? C'è ancora il bene fuori? C'è il profumo dei fiori? Un gesto cambia la natura dei pensieri o è il contrario? Boh. In questo regno di impostura io non so nulla. Gli esperti custodiscono i segreti, le ragioni che mi mancano, i minuti, gli istanti, quanti. Tanto si va tutti verso ovest. Io per asfissia, da disperata speranza che non ci sia la... Questa agonia di membra posso parlare solo del confine del tuo volto moltiplicato al mio. Un rivolo sanguinolento di prima mattina d'estate, luglio. La tua voce oltrepassa i muri, canticchi per le scale una canzone piccola, piccola. Questo vento nel cervello, questa pioggia dentro il cuore, questo mistero che non so capire. Mi preme, mi preme, mi preme. Ah! Maria, che pressione che mi preme alle ossa, che non mi lascia, anzi mi cresce l'angoscia. Ah! Maria, che impressione, qualcuno me lo deve dire, dai, 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 cos'è l'amore? Ah, 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 ah. È che le piccole cose si manifestano in pieno. Bussi. T'apro. Hai portato sotto il braccio un fagottino profumato di prima colazione. Sotto l'altro hai portato anche un bastone. Ma non soffermo l'attenzione a questo. Quanto zucchero? Ma lo sai, solo un cucchiaino. Che affettino alla muffa. Cos'è? Anche in questo siamo differenti? Nei gusti? Dici, che c'entra? Dai, oh, andiamo al sodo. Perché sei venuto? Beh, ti stupisce? Beh, no, era l'accordo. Io e te amiamo in modo diverso. Io ti sento lontano, milioni di anni luce, mi stai accanto. Guardami. Mi vedi? Ci vedi? Non vedi? Mi usi? Non rispondi. Che strano. Il sostegno che ti davo non t'ha creato il minimo rispetto. E apri un cancello almeno e dimmi, no? Come ti va con l'altra? Meglio? Meno grane? Più risate? Più melassa dagli occhi? Decisioni? Ne prendi? Promesse? Ricordi? Dicevi di aver capito queste mie parole, l'hai capite? In coscienza di. Sei felice. La nostra sorte insieme è breve. Errore dopo errore ci siamo lasciati indietro tutti i sogni, tutti i segni, tutto devastato, tutto liquame impastato. Tu lo sai cosa voglio dire. Cosa vuoi? Vuoi strapparmi l'anima insieme al tradimento, come se non fossi già abbastanza coperta di vergogna? Eh no, caro, credi di essere furbo? Sapessi come ti sta male addosso tutto questo, no, caro? Io al compromesso non ci sto. Io voglio arrivare all'ultimo gradino senza ipocrisia. Sei sconvolta, esageri le cose, non mi hai mai parlato così. È che io non volevo essere guardata. Io volevo essere amata. E seppure tu l'avessi fatto, amare, dico, fu in modo molto fiacco, senza fratellanza e per senso di proprietà. E quante volte mi hai detto, ah, io senza te non... Tu sei la mia ancora, sei la mia salvezza, la mia roccia, la mia sicurezza, la mia... No, caro, no, non ci sto, io il tuo satellite non lo faccio. Prenditi le cose. Sono stanca. Vai! Cosa stiamo facendo? Ci stiamo lasciando. Fai della tua vita ciò che vuoi. A me occorre proseguire. Onorare, proteggere, amare finché morte non... non ti faccio pietà. Un po'. Ti ispiro il perdono. No! Chi siamo noi per perdonare? Astrazione siamo. Siamo galere senza timone. La tua arma è speciale, è un guizzo di demone banale, come il male è senza senso. Io ho un presentimento, ma è tardi. Comincio a sospettare. Mentre lo leggo, quel macello, nel torchio del tuo ultimo cervello, in una specie di luce nera. Nero pece. Allora, hai detto, brutta puttana, zoccola, zecca, ventosa. E mai pestata, mai gettata via come una cosa, accartocciata, sbattuta al bume da frittata, scaraventata al muro come una vestaglia, una ciabatta fetente, roba da niente. L'ultimo degli stracci. Mi colpisci come si colpisce un vecchio cane, a bastonate, senza neanche la pietà istintiva di qualsiasi individuo normale di fronte alla sofferenza fisica dell'altro. Sono io, capisci? Io che il giorno delle nozze mi lanciai sull'altare come si lancia una bambina sulla torta, senza prevedere un filo intorno al collo e non di perle. Mi strizzi la gola al cavo, il fiato risale ogni corda vocale. Livido il cuore, pesto, verde, amaro d'acqua, ex potabile. Ingoiata tutta mi hai sotto forma di sposa. Sono per te un pasto maledetto. Mi ti muovo dentro come un boccone che non hai masticato fino in fondo. Indigesta, separata, minacciosa, come una sofferenza, come un disagio, un rimorso. Una scossa avrebbe potuto sprigionarsi in te nel mangiare questo terribile pasto. Che superata la fase dell'orrore, il disumano è sempre un fatto straordinario, spirituale. Quale parte anatomica del corpo volevi divorare? Cuore? Cervello? Quello nuovo? Quello ti servirebbe come meglio? Che faccia hai il male che ti vive dentro? Come ti salta nel letto e sparge seme? Che voce ha quando ti ordina le azioni? Barbariche orde in subumano scompiglio corroborato di rabbia. Di! Ti ha inflitto un trapianto di midollo. Di! Quando? Tu devi dargli un nome. Devi dargli una sostanza. Tu devi sapere chi frequenti. È inaudito. È immorale. Dimmi che sogno. Dimmi che quando è troppo atroce io mi risveglio. Non può essere la mia immaginazione. Dimmi che sogno. Sia. Anche questo è il mondo, una stella sognata, remota, sognata da bambini, quando per la prima volta ci riusciamo a pedalare senza rotelle, senza mani, col vento in faccia, felici di esserci riusciti a mantenere da soli l'equilibrio. L'equilibrio. Certo che ce ne vuole per reinventarsi una gioia dopo tanta abbuffata di dolore. Da questo promontorio di dolore io mi slancio in quella acquetta e scorro secche di soddisfazioni. Strano guardarsi dall'alto. Non mi è concesso di sapere tutto, ma da questa lontananza sono più chiari i fenomeni. Da un angolo visivo il mio più alto guarda il mio più basso, come se avessi abbandonato il corpo e guarda. In quanto squallore ho vissuto! Come se invece di vivere la mia di vita io, come dentro una bolla, al massimo grado di passività nel corpo, l'aria non m'abbandona, il petto. E quante volte io disinvoltamente ho detto Signore, ti prego, rendimi più semplice, ti prego, rendimi più semplice, ti prego. No, adesso di pregare non mi fido. Meglio un ultraterreno sincero, senza superstizioni di sorta. Sì, mi si addice di più un sussurro, una luce, una nota. La sola a cui valga la pena prestare orecchio. 7 lettere. Volontà. Sì, volontà. Ecco, dov'è che ti rintani? Volontà, vieni adesso, vieni. fammi i palmi di coraggio. Vorrei che la paura fosse un fuoco e che si spenga. Vorrei aprirlo tutto, questo sacco da custodia d'eterno e temporale, d'onda, di cervella, sostanza, dissonanza di cui siamo fatti tutti. Pazienza, 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 abbi pazienza, pazienza. Continua a fare il tuo dovere, fiato. Se tu hai spezzato il filo e non lui il collo, qualche cosa di buono l'avrò fatto in questo numero di anni, 36 anni, 36 ponti, 36 passaggi, ai 36.000. Aiuto, 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 aiuto. Mi basterebbe sapere che verrò accettata tutta. Aiuto, che potrò essere senza chiedermi come questo o quello verrà preso, interpretato, soppesato. Imparerei a guardare dal punto di vista di quei fiori che sbocciano la notte, profumatissimo cespuglio, bella di notte e resistente a qualunque tempo meteorologico. Venite a trovarmi presto, ti sento, mi pento, sì, è giusto, venite a trovarmi, è estate dappertutto, un paradiso, chino, chino, aiuto, chino la testa al petto come un papavero rosso, il campo è tutto tinto, ah, il sapore della vita lo riconosco, è tra i denti, quanto rosso, c'è un trillo, lo sento, sì, non è il tempo, è qualcuno che arriva. Mi sentite da lì, mi sentite, non sono stata finita, no, sono qui. Nel mio corpo.
Clara Galante, applausi per Clara Galante, Cinzia Pennesi. Abbiamo appena ascoltato Non sono stata finita, un poemetto per voce e corpo scritto, interpretato e diretto da Clara Galante. Davvero un'altra delle nostre imperdibili, devo dire, serate del nostro mese del teatro, di tutto esaurito, che si aggiunge alle tante altre che abbiamo avuto qui in Sala A e in onda su Radio 3. Grazie anche al pubblico della Sala A che sta applaudendo con molto calore Clara Galante, Cinzia Pennesi.
Grazie. Grazie, davvero.
Prendo un microfono, grazie, e salgo sul palcoscenico, anche se devo dire che fare due chiacchiere con Clara e con Cinzia dopo questa prova così intensa non è semplicissimo. Allora venite vicino a me. Clara Galante, lo avete sentito, non è soltanto un'attrice, ha un percorso eccellentissimo di attrice, si è diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico nel 91, Clara, un po' di anni fa, con una regia di Camilleri, ha lavorato e continua a lavorare con molti dei grandi registi del nostro teatro, e ne citiamo solo alcuni, ma citiamo Ronconi, con cui hai lavorato diverse volte, citiamo Federico Tiezzi, Marco Bellocchio, ma anche Mario Missiroli e molti, molti altri. Però ha una qualità, ecco, Clara, che non è così comune tra le interpreti, le attrici del nostro teatro, perché è anche una cantante, una delle grandi attrici che recitano cantando. E davvero questa è una qualità ed un percorso, una ricerca che tu porti avanti da sempre. E Cinzia Pennesi è una direttrice d'orchestra, non soltanto pianista, fa concerti in tutto il mondo, è anche una donna, adesso ce lo racconterà, molto impegnata non soltanto nella sua carriera artistica ma anche nel sociale. Cinzia viene da Matelica, uno dei paesi purtroppo terremotati delle Marche, di cui è assessore alla cultura, ma non sarà questa la sede, Cinzia, in cui parleremo di questo terremoto, di cui peraltro Radio 3 sta monitorando giorno per giorno tutto quello che appunto succede nelle Marche, in Umbria, nel Lazio, insomma nei vari territori colpiti da quest'ultimo terremoto. Io invece vorrei parlare un po' di questo straziante soliloquio sull'umiliazione della violenza e sul dolore della rinascita, così ne hanno parlato nelle tante recensioni di questo spettacolo che, dicevamo, Clara, nasce 10 anni fa, proprio sì, quando questo fatto di violenza, appunto, lo dicevamo all'inizio, lo raccontavamo all'inizio, accaduto a Francesca Baleani, è accaduto. E dunque, come ti è nata questo desiderio?
Allora non se ne parlava così tanto come oggi, no? Era ancora un po', non c'erano tutti i programmi che invece ora ci sono, anche in televisione. 10 anni fa era un po' diverso. E quindi mi colpì questo fattaccio e mi chiamarono per scrivere appunto un qualcosa di teatro, un testo teatrale, che poi invece non è, insomma, alla fine è in poesia, e ci tengo a questa cosa. Sono contenta di aver, dico, dal mio punto di vista non avrei potuto scrivere di una cosa del genere se non con, attraverso la poesia, il linguaggio della poesia, che è un linguaggio molto essenziale, che ti richiama a una scelta, a una presa di posizione, a scavare veramente nell'essenziale, e allora che poi ha a che fare col ritmo, con la musica, e quindi non potevo non scegliere che la poesia per poterne...
Sì, infatti, ecco, Clara Galante,
tentando di farlo bene, insomma.
Però, insomma, tu hai partecipato anche, no, al Festival Internazionale di Poesia di Genova con dei tuoi versi che sono proprio editi dalla Marcus Edizioni, e tra l'altro questo poemetto, Non sono stata finita, è pubblicato dalla casa editrice Joker all'interno di un volume a più voci,
esatto, sì,
che si chiama Io e l'altra, dove varie scrittrici, anche poetesse, come per esempio Maria Grazia Calandrone, hanno scritto dei pezzi appunto sulla violenza contro le donne. Parlavi della musica, ecco, abbiamo davvero ascoltato un qualcosa che era una simbiosi perfetta. Cinzia Pennesi e Clara Galante si sono incontrate più volte, hanno rappresentato più volte questo poemetto. Ne parlavo prima con Gina Collauto, il nostro tecnico che ha seguito la regia audio, si creavano alle volte delle risonanze assolutamente naturali, proprio dovute alla posizione del corpo di Clara Galante e del pianoforte di Cinzia Pennesi.
Sì, ma infatti abbiamo creato questa empatia sul palco, perché peraltro, insomma, chiaramente stiamo e collaboriamo da tempo, ma siamo anche grandi amiche, e questo significa qualcosa.
Essere amiche funziona.
Il testo è stato molto ispirante per me, perché appunto, essendo poesia, ma è una poesia, una parola che canta,
E naturalmente la musica interviene o vuole intervenire proprio completando delle frasi, non soltanto sottolineando come un sottofondo musicale, sì, esatto. Ma è un'interpunzione continua, quindi abbiamo proprio lavorato su questo ed è anche stato molto emozionante perché in realtà la musica doveva essere parola e la parola diventa musica. Quindi,
sono delle risonanze,
sì, sì. E quando appunto le risonanze emozionali è proprio anche per creare un tutt'uno, per raccontare una storia che peraltro viene dalla mia terra e che io conosco molto bene.
Certo, perché il fatto di Francesca Baleani, sì, lo dicevamo all'inizio, è accaduto a Macerata. Clara, tu invece di dove sei? Anche tu marchigiana?
Sono nata a Latina.
A Latina, dunque sei laziale.
Sì. Ecco. Anche se poi vengo dal sud, comunque, sempre sud.
Allora, parlavamo di queste risonanze emozionali e parlavamo della parola forte che noi lo abbiamo visto, alcuni dei nostri ascoltatori che ci hanno seguito anche in video avranno potuto vedere l'immobilità del corpo di Clara Galante. Questo spettacolo, dicevamo, Clara, è stato fatto tante volte anche in molti modi diversi. Questa sera questa tua immobilità è dovuta anche a un incidente piuttosto importante che tu hai avuto, dunque ti ringraziamo particolarmente per essere stata qui con noi questa sera, ma altre volte, anzi forse proprio all'inizio, tu lo hai volutamente fatto
con questa
immobilità da cui proprio uscivano le parole, perché le parole, il senso delle parole nel teatro, ecco, partono proprio dal corpo dell'attore.
Infatti, l'idea iniziale era quella di essere veramente totalmente immobile, che poi invece uno non lo è, perché vibra, non so se da lì si percepisce, c'è una certa distanza tra noi e il pubblico, però è un'immobilità finta. E poi invece tutto danza dentro, le parole, la musica, e c'è un grande vortice che si crea. L'idea iniziale appunto era quella di tentare di ricostruire questa immobilità che Francesca sicuramente avrà appunto subito dentro questa busta di plastica, in questo cassonetto dove fu gettata. Quindi ho immaginato tutta quella cosa che ho sempre sentito, no? Che quando te ne stai per andare, che stai per morire, intendo, dicono che ti passa, cioè esistono tanti pensieri che rivivi, tante cose, tutte insieme, anche in modo sconnesso, ma poi il filo c'è. E quindi ho immaginato questo flusso, questa cosa proprio in quel momento, tentando di dare questa immobilità. Ora, è ovvio che avendo questa struttura, io negli anni l'ho fatto in tanti modi, utilizzando anche il corpo in modo violento, e tu c'eri quando l'hai visto appunto recentemente, dove facevo delle cose molto forti con il corpo, però adesso mi sono resa conto, mi piace perché sono una così che non si
ripete,
non ripeto mai, non riesco a ripetere mai la stessa cosa, ma è vero, perché è un percorso, è uno studio che mi piace portare avanti, e questa volta, se vuoi, questo impedimento, questo handicap temporaneo che ho, mi ha riportato a quello che era l'origine della cosa che avevo pensato.
E devo dire che in entrambi i casi Clara Galante citava appunto quando io lo vidi a Roma, credo 2 anni fa al Teatro 2 di Roma,
un anno fa,
dove invece c'era un tentativo di movimento, di cercare appunto di bucare, ecco, questo sacco. Cui Francesca era stata chiusa. Ecco, però lo dicevo all'inizio, questo testo di Clara Galante che mi colpì profondamente non è il racconto, che non può essere raccontato, di una violenza, no? Ma è proprio un po' l'archetipo, insomma un po' questo tentativo di entrare nella testa di una persona. In fondo credo che molto del nostro pubblico qui in sala e chi ci ha ascoltato a casa abbia provato, insomma, e anche forse sia riuscito ad avere qualche pensiero, ecco, che poteva essere nella testa di Francesca e che può essere nella testa di ciascuno di noi, anche soltanto nell'immaginare questa terribile cosa.
Sì, anche solo immaginarla, appunto, diciamo che l'ho costruito io. Francesca non la conoscevo, scrissi questo poemetto e poi sapevo, avevo visto su internet che lei lavorava alla Camera di Commercio di Macerata, quindi telefonai, così come una matta, telefonai in Camera di Commercio e, me la passarono. E quindi fu un attimo di sbandamento, perché non avrei mai pensato, lo so, su quelle cose folli che si fanno, cioè ora chiamo, invece veramente me l'hanno passata e lei fu subito disponibile e volle sapere di me e voleva leggerlo. Mi disse spediscilo e così è nato il nostro legame, il nostro rapporto, anzi la saluto perché so che ci sta ascoltando.
Sicuramente ci sta ascoltando, ecco, lei è stata presente in tante delle rappresentazioni di Non sono stata finita, sì. Questa sera non è qui con noi, sempre un po' per questi motivi legati al terremoto, perché appunto anche sì. Lei è impegnata, insomma lo dicevamo all'inizio, poi insomma è davvero una donna felice, la leggiamo questa cosa che abbiamo messo all'inizio del nostro
sì,
programma
prego,
di sala. Rimane addosso inevitabilmente un prima e un dopo da quella mattina del 4 luglio del 2006 e ci saranno nella mia vita sempre due date da ricordare: il mio compleanno e il giorno in cui non sono morta per mano violenta. Altri stabiliscono i criteri e le ragioni per questo giorno, io posso ricordare solo ciò che ero, ma la violenza fisica non ha intaccato la mia anima e la mia voglia di vivere. Oggi sono una donna felice e noi salutiamo Francesca Baleani. Grazie Francesca. Allora, io per questi ancora pochi minuti che abbiamo da passare insieme qui in sala vorrei richiamare qui con noi sul palcoscenico Luisa Betti Daicli, che ci ha introdotto in questa serata, perché vorrei così una tua sensazione, anche se a caldo, ti ho dato del tu, scusami, ma ormai
sì,
siamo già, come dire,
sì.
In confidenza.
Sì.
Ecco, che
sì.
Cosa pensi di questa narrazione
sì.
di una violenza?
La poesia è, diciamo, molto toccante, nel senso che emoziona, poi sapendo la storia ovviamente, diciamo, uno fa un passaggio, no? E soprattutto mi colpisce la capacità di rendere, anche se non è una cosa facile, di rendere leggibile, interpretabile o comunque immaginabile quello che Francesca Baleani probabilmente ha provato in quel momento, però anche la lettura di quello che può essere un rapporto violento, no? Che si può scatenare in un momento, ma sicuramente prevede un pregresso. E quindi anche nel racconto della mattina in cui loro fanno colazione, e quindi, diciamo, le ragioni di Francesca nel troncare la relazione e la reazione di possesso. Questa, diciamo, appunto, è stata data bene nella cosa che abbiamo visto, e per questo ti faccio i complimenti, perché invece molte volte si va un po', appunto, non so, nel morboso, nella cosa, invece mi sembra
comunque
una cosa equilibrata.
Appunto, il linguaggio che
sì.
Clara Galante ha usato, proprio,
esatto.
Diceva, della poesia, è il linguaggio che sicuramente
sì.
ci fa fare
sì.
quel salto di cui parlavamo prima. Devo dire che anche vorrei aggiungere ancora questa cosa, che il caso di Francesca Baleani è un caso proprio emblematico, perché la Macerata, dove è accaduto 10 anni fa, era, come dire, il contesto sociale, ecco, in cui è accaduta questa violenza, era un contesto sociale alto. E dunque forse in questo senso anche Luisa Betti può sostenere che davvero non ci sono confini, non ci sono barriere, non ci sono classi sociali differenti, culture differenti, cioè è purtroppo un problema che
anzi. Nei dati che sono usciti 2 giorni fa dell'Eures, la regione d'Italia che conta più femminicidi, diciamo, quest'anno è la Lombardia, E il fatto che la violenza maschile sulle donne sia trasversale ad ogni età, ceto sociale e cultura ci fa capire appunto di nuovo quanto il problema culturale sia fondamentale, quindi usare le parole giuste, fare una corretta narrazione in qualsiasi modulo si scelga è l'inizio di una prevenzione della violenza.
Allora, io ringrazio queste tre donne fantastiche che hanno celebrato qui a Radio 3 la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono donne che sono impegnate ognuna nel proprio campo artistico, ma anche sociale, come ancora Cinzia Bennesi, lo voglio ricordare, oltre all'assessorato alla cultura di Matelica hai vinto anche un premio Belisario, insomma sei una donna molto impegnata anche nel sociale, non soltanto nel tuo campo artistico, come Clara Galante che ha regalato questo pezzo teatrale su questo argomento davvero prezioso, come Luisa Betti che ogni giorno insomma si dà da fare insomma perché questo argomento non sia dimenticato. Dunque grazie molte.
Grazie.
Allora, prima di salutarci qui dalla sala, naturalmente ringraziamo anche i tecnici, i nostri tecnici RAI che, devo dire, continuano a seguire il nostro mese del teatro sempre con molta precisione, con molta anche entusiasmo, ormai sono diventati quasi degli esperti teatrali con tutti a furia di vedere tutti gli spettacoli teatrali che noi abbiamo presentato. E dunque saluto e ringrazio Gina Collauto, Marco Cristilli, Roberto D'Agostini, lo specializzato di ripresa, il consulente musicale Luigi Polsini, per le luci qui in sala A Antonio Accardo della Stellart e per lo streaming video molto bello che vedevo di là in regia Roberto Valentini. Streaming video e audio che naturalmente ritrovate sul sito di Radio 3 a partire da domani, l'audio, il video ci vuole qualche giorno in più. Ringrazio anche Antonio Audino, curiamo insieme questo mese del teatro che ancora non è finito perché andiamo avanti ancora fino al 30 di novembre. Ci saranno ancora appuntamenti importanti qui in sala A, come quello di lunedì prossimo con un'altra grande interprete delle nostre scene, con Maria Pagliato, ma concluderemo poi il nostro mese del teatro dedicandolo a Pirandello, proprio con una diretta dalla Casa Pirandello a Roma, dallo studio del grande Pirandello, di cui poi nel 2017 si celebrano i 150 anni della nascita. Ma io allora ringrazio tantissimo per questa preziosa serata ancora Clara Galante e Cinzia Bennesi, grazie.
Grazie davvero. Grazie
per aver presentato qui per il nostro mese del teatro Non sono stata finita. Poi metto per corpo e voce ispirato a una storia vera. Grazie, un saluto dalla sala A, da Laura Palmieri, e ridò la linea a Francesco Antonioni a Radio 3 Suite. Grazie.
E ovviamente nei ringraziamenti va inclusa per prima Laura Palmieri per averci condotto in questa bellissima serata di teatro, molto bella, e piaciuta anche molto ai nostri ascoltatori. 335-5634-296 è il numero per i vostri messaggi dal cellulare.